al Signore con tutto il mio cuore. Racconterò le tue meraviglie, io loderò il tuo nome. Io loderò il Signore con tutto il mio cuore. Farò di te l'oggetto della mia lode. Alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi. Il Signore ci ama, ci invita alla conversione, a riconoscere i nostri peccati.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù si recò in una città chiamata Naim e con Lui camminarono i Suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore.
Gloria a te.
La morte di un unico figlio di una madre rimasta vedova. Questo caratterizza il corteo funebre. Gesù va incontro a questo corteo. Un figlio unico di una madre vedova significa sommare due povertà, per cui quella donna ormai è la definizione della miseria, la definizione di una miseria umana. Più di questo non si poteva pensare in senso negativo. Già rimanere sola come donna, gli è morto il marito, significava non avere più un appoggio, contare quasi nulla. Poi gli muore il figlio, è proprio una miseria. Quindi diciamo che questa donna aveva tutte le carte in regola per disperarsi, anche se la disperazione è una via troppo facile. Però questa donna aveva tutte le carte in regola non era niente davanti al mondo. Perciò è un corteo pieno di disperazione, di amarezza, di dolore, un corteo funebre che va verso una direzione, Gesù va verso la direzione opposta, si incontrano e Gesù dice solo due parole. Alla donna che aveva tutti i motivi per essere disperata, perché a volte ci sono disperati o disperate che lo fanno per hobby, ma questa non è una di quelle persone lì. Questa c'ha i motivi per gridare a Dio, per piangere, non capisce. A questa donna gli dice non piangere. Non è che dice tante altre parole, a questa donna gli dice non piangere, però questa donna aveva perso il marito e perso il figlio. Se poi ci ricordiamo bene, Gesù stesso scoppia in lacrime di compassione davanti a Lazzaro. Quindi, se Gesù ha pianto davanti a Lazzaro, questo dire non piangere a una donna che aveva dei motivi per piangere deve avere una natura diversa. Perché comanda di non piangere? Perché? Se in altre parti del Vangelo lui stesso piange quando muore un amico, Lazzaro. E perché sempre in un'altra parte del Vangelo Gesù, dopo la Pasqua, dirà alla Maddalena, appunto, non mi trattenere? Che significa tutto questo? Perché dice non piangere, appunto? Perché io dico a una persona che sta male se lo dico? E perché tu anche se lo dici? Perché dici a una persona che sta male veramente non piangere? Proviamo a fare le possibilità. Uno, perché sei imbarazzato, non sai quello che dirgli. Quando andiamo a trovare i malati all'ospedale, tante volte che diciamo, vedrai che passerà. E tu, quella cosa lì non è entrata per niente nel cuore. Gliela dici per scaricare la tua frustrazione. Non posso pensare che Gesù abbia detto non piangere per scaricare la sua frustrazione nei confronti della malattia, della morte. Quindi escludiamo questa possibilità. Voleva calmare una persona che si era agitata nella sofferenza. A volte quando si piange tanto si rischia anche di soffocare. Allora bisogna avere un metodo forte, magari uno schiaffo a una persona che piange, la fa star ferma. Ma non mi sembra che sia questa la volontà di Dio, no? Lui gli dice proprio non piangere. E poi fa un gesto, tocca la bara. Non dice solo non piangere, ma tocca la bara dove sta il suo bambino. E al bambino dice, a questo, alzati, ragazzo, dico a te, alzati, non piangere. E poi dice la seconda parola, alzati. Quindi il fatto di non piangere è legato alla seconda parola che dice, alzati. La dice a chi? A colui che in quel momento fa piangere la madre vedova, la morte di suo figlio. Tutto quello che aveva l'aveva perso. Gesù va verso quel ragazzo morto e dice alzati, e usa un verbo che si usa nella risurrezione, che i Vangeli usano per dire il verbo proprio della risurrezione, alzati, risorgi. Quindi chi dice non piangere non lo dice come lo diciamo tra di noi, capite? Non lo dice continuando dentro a aver paura. Tante volte dico a te non piangere, ma dentro di me ho terrore per quello che è capitato a te. Dico, mamma mia, se capitasse a me. Ecco, Gesù non dice così, non piangere, ma Gesù affronta la tua povertà, affronta quella morte che è capitata a te, e infatti nella sua vita lui affronterà la morte, e quindi ti può dire non piangere, non perché ti dà una pacca sulle spalle. Questo sarebbe terribile. Quando lo facciamo tra di noi è terribile, a me dà fastidio. che noi ci consoliamo superficialmente. Ma se Gesù dice non piangere, è perché lui nella sua vita ha vinto la morte che fa piangere tutti gli uomini. Lui si può permettere di dire non piangere, non perché non ha compassione, ma anzi proprio perché ha compassione e quindi lui prende la tua paura, la vive su di sé, la porta sulla croce, porta la tua paura, questa che tu hai adesso, questa paura qui, la porta sulla croce. Certamente non è una questione temporale, è oltre il tempo. E quando Gesù ti dice non piangere, è come se desse un'iniezione di vita al tuo cuore, alla tua anima, perché lui ha vinto quella morte che ti fa piangere, lui ha vinto quel peccato che ti fa piangere, quindi è l'unico che riesce a dire non piangere senza umiliarti. Lo capisce benissimo che di fronte alla morte c'è da piangere un po', è scritto anche nella Bibbia, ma quel pianto disperato che nega la possibilità di una salvezza, che dice non c'è futuro per nessuno, quel pianto disperato, il Signore cozza contro questo pianto, perché lui è la vita e lui ha vinto, lui ha vinto, e per questo tocca la bara e dice al bambino alzati, perché lui è la vita, la resurrezione è la vita, io sono la via, resurrezione della vita. Ogni volta che noi veniamo a messa, ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, se volete, se vogliamo, accade la stessissima cosa. Noi siamo questo corteo funebre che entriamo nella chiesa con tutti i nostri problemi, pensiamo che nessuno ci possa aiutare. No, tu devi accettare di farti risorgere, tu devi risorgere. Se lui ti dice non piangere, è perché se tu canalizzi tutte le tue energie nel pianto, tu non vedrai mai il sole, tu non vedrai mai nient'altro. Se tu ti identifichi nella vedova che si deve sempre disperare perché gli è morto il marito, e qui la vedova è una metafora, perché la vedova posso essere anche io, anche tu, quando piangiamo sempre qualcuno per piangerlo. Se ti identifichi nella persona che non ha più speranza, piangendo sempre, non vedrai mai la risurrezione. Ti passerà vicino tante persone belle, avrai tante cose belle, ma non le vedrai. E per cui lui che è la vita, lui che è andato dentro la morte per te, lui che ha vinto la morte per te, lui che ha preso la tua debolezza per te, lui che ha affrontato sulla croce il diavolo per te, ti dice non piangere, perché io ho vinto. E tocca la bara e il ragazzo si alza. Sapete chi è quel ragazzo per me e per voi? È la speranza. Sapete chi è quel ragazzo per me e per voi? È la speranza. Noi siamo come la madre vedova con un figlio morto. Noi siamo così. Il nostro unico figlio era la speranza. È morto. Noi siamo così tante volte. Piangiamo quel figlio morto della speranza, e il Signore viene viene verso di te e ti dice non piangere, perché io sono la via, la verità e la vita, abbi fiducia in me, e rianima la tua speranza, tocca il tuo cuore come ha toccato la bara, tocca il tuo cuore oggi, e questa parola ti solleva, questa parola ti fa tornare a sperare. Perché senza speranza, figlioli miei, non si può vivere, si è come una vedova a cui è morto il figlio. Quando tu non hai più la speranza nella vita che Dio ti ha donato, tu sei come una vedova che ha perso un figlio. Perciò il Signore tocca la bara. Il Signore tocca la bara. Perché a noi qualche volta ci sta anche bene venire a messa così, capite, no? Però andiamo via con meno speranza di quando siamo entrati. Tante volte andiamo via con meno speranza di quando siamo entrati. Abbiamo fatto un rito, ma nella messa il Signore vuole toccare la bara. Ti tocca la bara, perché tu sei entrata con un morto e lui ti dice alzati. alzati. Per questo ti dice di non piangere. È l'unico che si può permettere di dire a una vedova non piangere, perché io sono la via, la verità e la vita. Allora capite che siamo entrati con un corteo funebre oggi. Dobbiamo uscire con la gioia. Dobbiamo uscire con la gioia nel cuore, perché il Signore ha toccato la bara dove io avevo sepolto la speranza in Lui. La speranza nella vita eterna, la speranza nella vita. E ringraziamo il Signore perché questo Vangelo oggi si è compiuto nella nostra vita.
Preghiamo. Il sacramento celeste di cui ci siamo nutriti rinnovi, o Padre, la nostra coscienza, la nostra vita, e poiché abbiamo annunziato in questo mistero la morte di Cristo e ne vogliamo condividere la passione redentrice, donaci di essere nella gloria eterna eredi con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
È l'ora che pia la squilla fede, le nostre